Fratelli, il Signore vi benedica e vi dia la sua pace. Questa celebrazione è il cuore dell'anno liturgico. Questa celebrazione ci ricorda alcuni eventi tra i tanti, interventi di Dio nella storia dell'uomo per la sua salvezza, per la sua felicità. Alcuni di questi li abbiamo ascoltati attraverso le letture proposte proprio in questa liturgia del Sabato Santo, nella veglia pasquale. Ma la proclamazione più grande ci è stata rivolta proprio nel primo istante, con l'inno pasquale, l'Exultet, che Padre Domenico ci ha regalato proprio con la sua voce commossa e che noi abbiamo accolto proprio con grande devozione e fervore. Posso dire che questa assemblea ha accolto la parola di Dio con devozione. Quale parola di Dio, non quale parola umana. E questo è il presupposto perché la parola di Dio possa scendere nel profondo del nostro cuore e operare ancora questa sera quelle meraviglie che il Signore intende operare ancora oggi nei Suoi discepoli. Noi siamo la nuova assemblea, noi siamo il nuovo popolo di Dio. Ed è ancora all'interno di questo popolo che Dio interviene puntualmente per manifestare la sua potenza, ma soprattutto il suo amore misericordioso e perdonante. Come abbiamo appena potuto ascoltare dalle letture che la veglia pasquale è caratterizzata da due grandi segni, la luce e l'acqua. La luce del cielo pasquale che nella processione attraverso la chiesa buia diventa un'onda di luci, ci parla di Cristo, vera luce che non tramonta mai e che ha sconfitto le tenebre. Il secondo segno è l'acqua, che richiama da una parte le acque del Mar Rosso, lo sprofondamento, la morte, il mistero della croce. Però poi la stessa acqua si presenta come acqua sorgiva, come elemento che dà vita nella siccità. Diventa così l'immagine del battesimo che ci rende partecipi della morte e della risurrezione di Cristo. Ed è attraverso questi segni pasquali che voglio porgere il mio e nostro più caro augurio perché la Pasqua non sia una qualunque giornata di festa in cui ci scambiamo degli auguri, dei convenevoli e anche dei regali, ma l'occasione per renderci ancora più consapevoli di ciò che è accaduto in quei giorni dopo la passione e la morte di Gesù. Lì tutto è cominciato. Lì è cominciata la storia di noi credenti. Da lì è scorgata la vita. Mi piace ricordare e far memoria di ciò che è accaduto. Attraverso le letture noi abbiamo preso l'opera di Dio che ci rivela questo grande progetto che Dio portava nel cuore sin dall'eternità e che ha realizzato puntualmente nella storia, soprattutto nel suo figlio Gesù. Ma mi piace questa sera anche richiamare La risposta che noi credenti oggi possiamo dare a questo gesto generoso di Dio sempre fedele nel suo amore. E mi piace ricordare questa sera due discepoli, i due discepoli di Emmaus, perché riflettono un po' la nostra storia. Noi ci rivediamo in quel ritorno mesto da Gerusalemme a Emmaus, che era il loro paese, la loro casa, proprio di ritorno da Gerusalemme, dove era accaduta una tragedia immane. Questa testimonianza diventa per noi un richiamo e direi quasi un obiettivo, un messaggio in questa notte santa che ci tocca da vicino. Mettiamoci nel cuore e accanto a questi due discepoli. Sul loro cuore pesava la tristezza, forse la rabbia, soprattutto il dolore. Avevano sperato, ci avevano creduto, ma si erano arresi di fronte a quello che era successo. È fuori dubbio che quello che era successo era la fine, una storia finita con il trauma della croce. Non rimaneva altro che quello di andare verso casa a riprendere la vita di prima. Erano trascorsi 3 anni belli, passati insieme alla scuola di Gesù, il Maestro. Quante volte hanno raccontato agli amici, ai figli, ai familiari quello che avevano sentito dire da Gesù, quello che avevano visto fare da Gesù, quello che avevano sentito dire dagli altri entusiasti, innamorati di Lui e della Sua parola, ma anche di quelli che non lo potevano sopportare. È stato bello, avranno detto lungo il cammino con una profonda vena di tristezza, ma è finita. Troppo bello per continuare. Quante volte diciamo questo, sfiduciati? Troppo bello per continuare. C'è da precisare che quei due non erano del gruppetto dei 12, ma erano forse nel gruppo dei 72, che erano stati un po' alla scuola di Gesù, che frequentavano Gesù, che stavano spesso con Lui quando potevano. Ad un certo punto del cammino, Lui improvvisamente compare e si mette accanto a loro e non si accorgono. E Lui prende l'iniziativa: ma cosa state dicendo? Cosa state raccontando? Ma qual è la ragione della vostra tristezza? Dio è preoccupato dei nostri sentimenti, delle nostre reazioni. Non fa finta che non ci siano. Ci sono. E si siede accanto a noi per aiutarci a capire il perché dei nostri sentimenti, per andare oltre. Rispondono: ma sei proprio così fuori dal mondo? Non sai cosa è successo in questi giorni a Gerusalemme? Gesù il Nazareno, eccetera, eccetera, eccetera. E Lui li ascoltava. Forse era la prima volta che riuscivano a dire tutta la loro tristezza, tutta la loro disperazione. Vedete come Gesù non tronca i nostri discorsi, li ascolta fino alla fine. Poi Gesù interviene, era il maestro e continuava ad essere il maestro. Stolti, siete un po' tardi e lenti di cuore nel comprendere. Non era stato profetato come un agnello mansueto viene condotto al macello? Quando Isaia scriveva questa profezia, sapete a chi si riferiva? Si riferiva al Messia. Voi mi avete conosciuto così? Così mentre stavano ascoltando, stavano facendo questa strada, Gesù spiega tutte le scritture che parlavano di lui. E improvvisamente questo brano del Vangelo ci descrive il cammino di conversione da un non credere al credere, dal dubbio alla certezza della verità. E sono loro stessi che ne danno testimonianza. Ma non ci ardeva il cuore nel petto mentre ci spiegava le scritture. Fratelli, noi ci siamo accostati al sacramento della riconciliazione, ci siamo dedicati a questo nobile e delicato servizio del ministero della riconciliazione noi sacerdoti in questi giorni. Una cosa deve essere chiara quando ci accostiamo a questo sacramento, soprattutto direi in questo luogo dedicato alla Vergine Maria. La conversione parte sempre dal cuore di Gesù. Alcune persone mi hanno detto: vengo da lontano, mi sono sentito attrarre verso questa chiesa, questo santuario, ed ora sono qui a confessarmi. Sono stati sospinti dall'amore di Dio. Prima c'è l'amore di Dio che interviene sempre, puntualmente, nella nostra storia. Poi si decide, c'è la nostra libertà. Io posso credere o non credere, posso accettare, anche non accettare, rifiutare l'invito del Signore. Quindi prima di arrivarci, il nostro cuore si sente conquistato da Lui. È Lui il risorto. E noi sperimentiamo nel nostro vivere, nel nostro cammino cristiano, questa conversione quando percepiamo una speranza nuova, un'intuizione che ci porta magari a cambiare vita, a cambiare stile di vita, perché così non è bello, non piace al Signore, perché solo Lui risorto può riempire di gioia il nostro cuore, può riempire di stupore la nostra vita. Poi, ricordate ancora bene questo episodio, ci sono i segni, come lo spezzare il pane, come quello che stiamo compiendo adesso, che ci fanno fare memoria di Lui. Ecco, vi invito, fratelli, a vivere la Pasqua del Signore non soltanto in questa veglia, dove noi siamo colti da una commozione, da uno stupore, da una gioia intima, ma ogni giorno della nostra vita, pensando a questi gesti di Gesù, a questi gesti che Gesù compie attraverso il suo Spirito nel corso del nostro vivere quotidiano, perché Lui continua a volerci bene. Il più grande gesto che si possa compiere sulla terra è questo Gesù, il Maestro, che si siede accanto a noi. dove lui di nuovo ci accompagna. Desidera che noi gli diamo il nostro cuore dove poter dimorare e trovarsi come a casa sua, dove lui abiti, vivo, risorto. Ecco l'augurio che faccio a ciascuno di noi, a partire da noi sacerdoti, che ancora questa sera ci siamo insieme riuniti per questo gesto di comunione attorno all'altare del Signore, che ci chiama sempre a far memoria della sua passione, morte e risurrezione. Vi auguro, fratelli, di custodire nel vostro cuore quel tocco di Cristo che vi ha resi o che vi ha reso più bella la vita, con grande affetto, con grande gioia, con grande stupore. Riandate questi momenti che riescono a ricostruire anche là dove c'è tanta mestizia, dove ci sono dei traumi che neanche i medici sanno ricostruire con le medicine, ma lui sì, il grande medico dell'anima e del corpo. Vi auguro buona Pasqua.